Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Ben trovati da Eliana Storri. Con noi oggi il professor Romolo Augusto Staccioli, al quale diamo il nostro benvenuto. Romolo, grazie per essere con noi.
Salute.
Oggi parliamo di terme, ovviamente quelle della Roma antica. Il bagno sappiamo che già dall'antica Grecia assunse un carattere sociale. I romani, sempre abituati alla ricerca della comodità, ne hanno fatto di grandiose, Romolo.
E certo che ne hanno fatte di grandiose, e in ogni loro espressione alla fine sono arrivati alla grandiosità, ma insomma ci è voluto un po' di tempo, si parte dal piccolo e dal poco per arrivare al grande. Non so se ti ricordi, l'anno scorso parlammo, mi pare giusto di questa epoca perché è quella giusta per l'appunto, della vita da spiaggia, dicemmo che gli antichi romani non andavano al mare.
Andavano a Tevere.
Come noi. O meglio, ci andava chi poteva, cioè quei pochi che avevano le ville al mare. Quelli che potevano permettersi di andare in una di quelle tante ville che erano sorte a partire dalla fine della Repubblica e poi durante i primi tempi dell'impero lungo tutto il litorale laziale e campano. Era veramente una serie continua di queste ville, che però appunto erano privilegio di pochi,
quindi il popolo,
a cominciare dagli imperatori. Bene, il popolo, a meno che non fosse il popolo di Ostia, che pure c'era naturalmente, e quello se lo poteva permettere, la spiaggia stava a un tiro di schioppo da casa, il popolo naturalmente non poteva andare al mare, non ci si pensava nemmeno d'altra parte. Fra parentesi, vorrei ricordare che a proposito di queste ville, mi viene in mente adesso, è proprio in una di queste grandi ville, la villa imperiale di Anzio, è lì che si trovava Nerone, che poi era nato lì, si trovava Nerone quel famoso 18-19 luglio, la sera fra il 18 e il 19 luglio del 64, quando scoppiò il grande incendio, e Nerone non stava a Roma, era proprio appunto ad Anzio a godersi il fresco in un luglio particolarmente afoso.
Era innocente.
Quando nemmeno il ponentino ce la faceva a mitigare il clima. Anzi, il ponentino fu...
Alimentò.
Certo, fu proprio il vento che alimentò l'incendio. Ecco, chiuso questa parentesi, ma insomma siamo al mese di luglio ormai, quindi si può ricordare anche questo.
Quindi i poveracci?
Allora, la gente comune.
Ma no, non nemmeno poveracci.
Lasciamo perdere i poveracci, perché insomma il ceto medio era la stessa cosa. La gente comune, che seppure avesse pensato di andare a Ostia, non poteva farlo dalla mattina alla sera. Ecco.
Era un viaggio.
Plinio il Vecchio, che aveva appunto una bella villa a Ostia, a Castelfusano più o meno, dove oggi c'è la Pineta, e dove ci sono dei resti che sono stati più o meno attribuiti a questa villa, Plinio il Vecchio sbrigava, no, le sue faccende, le commissioni, gli affari, eccetera, durante il giorno a Roma, poi si metteva in viaggio, no, e arrivava la sera in questa sua villa, dove poi rimaneva per fare il fine settimana, che so, una cosa di questo genere. La gente comune nella stagione calda, per avere un po' di refrigerio, doveva andare alle terme. Aveva come possibilità, naturalmente a partire da un certo momento, perché anche come dicevamo all'inizio si comincia col nulla e poi a poco si progredisce, la gente comune poteva andarsi a rinfrescare nelle terme, nelle grandi terme, dove c'erano piscine fredde e dove si potevano fare tuffi e anche nuotate.
Ma l'alternativa del fiume no?
Ma il fiume veramente non è molto, non è stato mai molto frequentato. non ci sono ricordi di particolari attrezzature, anzi praticamente non c'erano attrezzature. Certamente qualcuno avrà fatto il bagno anche al Tevere, anche nel fiume. E il nuoto faceva parte, almeno secondo alcuni, della educazione dei giovani, ma non è escluso che ci fossero anche degli impianti speciali. C'è una misteriosa piscina pubblica nel piccolo Aventino, dalle parti di San Sabba, che poi dette il nome anche a quel rione antico, a quella regione, che potrebbe essere stato un impianto di questo genere, cioè una grande piscina aperta al pubblico, a prescindere dalle terme, e molto prima della costruzione delle grandi terme. Il primo grande edificio termale aperto al pubblico, e anzi lasciato poi in eredità, diciamo così, al pubblico, fu quello costruito da Agrippa nel 19 a.C., che fu alimentato dall'acquedotto dell'Acqua Vergine, l'Acqua di Trevi, che fu costruito appositamente, proprio inaugurato in quello stesso periodo. Le terme di Agrippa, delle quali abbiamo un resto abbastanza monumentale, anche se piuttosto nascosto, non si nota molto, subito dietro Largo Argentina, in via dell'Arco della Ciambella, dove c'è appunto una metà ancora conservata di una grande sala rotonda di 25 metri di diametro. Queste terme Agrippa le lasciò in libero uso al popolo romano quando morì l'anno 12, sempre avanti Cristo. Da allora, per tre secoli e mezzo, si costruirono sempre nuovi impianti e sempre più grandi, fino ad arrivare a 8 grandi terme, fra le quali si sono da annoverare quelle di Caracalla e quelle di Diocleziano, che sono dei colossi, 8 grandi terme più 3 terme minori, a prescindere dagli 856 bagni che erano sparsi per tutta la città e che noi possiamo individuare, diciamo così, riconoscere come erano, in parte lo sono ancora, i nostri bagni diurni. No, una volta c'era il Cobianchi a Roma.
Quindi bagni
famoso.
Nel senso toilette?
Nel senso...
per fare il bagno?
Anche per fare il bagno, naturalmente, in piccole vasche, per l'igiene personale. Tanti, perché ricordiamo che a Roma, nell'antica Roma, i servizi igienici e i bagni in casa, le docce, le vasche da bagno, eccetera, non esistevano, come non sono esistite fino a non molto tempo fa in gran parte delle grandi città, da Parigi a Londra... Ecco, dunque queste grandi terme che consentivano il bagno, che naturalmente era secondo tutto un procedimento che comprendeva anche i bagni caldi, ma questo adesso semmai ne potremo accennare. Però è chiaro che durante la stagione estiva, invece del mare, magari al posto del fiume, c'era anche la possibilità di fare un bagno in una piscina di acqua fredda, di acqua normale, quindi insomma di avere un refrigerio in questo modo. Si può pensare che nel complesso, calcolando quello che potevano offrire tutti questi grandi impianti, che arrivarono, diciamo così, alla loro conclusione proprio nel IV secolo con la costruzione delle terme di Costantino e di quelle sul Quirinale, di quelle eleniane della madre Elena dalle parti di Porta Maggiore, quella era il momento conclusivo. Dopo di allora non se ne costruirono più, naturalmente, anzi semmai si andò via via regredendo, ma insomma si è calcolato che nell'arco di una giornata tutti questi grandi impianti potevano offrire a turno, naturalmente, ospitalità a circa 150.000 persone, che se calcoli il fatto che erano quasi tutti uomini e uomini, insomma, diciamo pure capifamiglia o comunque uomini maturi, eccetera, si potrebbe pensare addirittura che fosse la stessa cifra di coloro che a Roma erano abilitati a ricevere le distribuzioni di grano e di altri generi alimentari. Insomma, praticamente la gran massa della cittadinanza, che non erano i poveri, ricordiamo sempre, anche di questo mi pare che ne parlammo una volta, le distribuzioni di grano, di viveri, eccetera, qualche volta grazie, qualche volta a prezzo politico, eccetera, non erano una forma di assistenza sociale, era semplicemente la distribuzione ai cittadini di Roma, padroni del mondo, padroni dell'impero, di quello che l'impero produceva. questo sia ben chiaro. L'assistenza ai poveri è tutta un'altra cosa, c'era per modo di dire, insomma, non era come ai tempi nostri. Ecco, allora è per questo che le grandi terme sono state, quindi possiamo considerare che nell'insieme usufruisse di queste terme tutta la plebe urbana, tutta la cittadinanza, sicché sono state chiamate queste grandi terme le ville della plebe. Ecco, la plebe,
perché stavano tutti là,
la plebe non aveva la villa e quindi c'aveva la villa comune.
Ma tu adesso, per uomini e per donne,
ecco, e tu mi potresti domandare adesso che ci facevano nelle terme, perché abbiamo detto il bagnetto,
non ci eravamo messi d'accordo
ma io ti capisco, è anche giusto che
no,
ci facevano,
perché viene, no, di chiedere,
certo, che ci
uomini
facevano
e donne insieme.
Vuoi sapere subito delle donne prima ancora di quello? Sì, ti dico subito,
quindi, rispetto ai tuoi tempi, la tua scaletta.
No, va bene, insomma, se parliamo così un po' liberamente. Certamente le donne, dunque, per un lungo tempo le donne o hanno avuto, diciamo, una sezione a parte, no? In queste terme, il reparto femminile, una sezione riservata, oppure hanno usufruito di turni particolari che di solito erano antimeridiani. Durante la mattinata, fra le 10 e le 13, c'era un turno in cui le terme erano a disposizione delle donne, e una apertura, diciamo, antimeridiana prima dell'apertura ufficiale, perché l'apertura ufficiale per tutti era fra le 13.30 e le 14.30, naturalmente dipendeva dalle stagioni, perché è ovvio, no? Seguivano l'andamento. Rimanevano aperte fino al tramonto le terme, quindi anche qui a seconda della stagione fra le 16.30 e le 19. Ecco, col tempo però e con la progressiva emancipazione femminile, col, diciamo pure, un certo rilassamento dei costumi, specialmente nelle grandi terme, le donne presero a frequentare appunto gli impianti insieme agli uomini, insomma si diffuse una certa promiscuità, diciamo, con una partecipazione delle donne anche a costo di rimetterci quanto a reputazione, perché insomma frequentare le terme insieme agli uomini non è mai stata, ecco, indice di grande moralità, per un lungo periodo non abbiamo assolutamente testimonianza di proibizioni esplicite e di limitazioni alle donne, no? E quindi questa promiscuità dovette andare avanti fino a che certamente eccessi e magari anche scandali scoppiati, come facilmente si può pensare, indussero le autorità invece a intervenire esplicitamente. Noi sappiamo per esempio che Adriano, forse per la prima volta, impose proprio per legge la separazione dei sessi. Una imposizione che dovette avere successo forse nei primi tempi, ma che poi, come sempre succede quando si fanno le leggi, no, a poco dovette essere più o meno ignorata, sicché per esempio Marco Aurelio, non molti decenni dopo, dovette emanare una nuova
imposizione,
reiterare eccetera. E la Gabalo nei primi decenni del terzo secolo invece ha consentito di nuovo a una frequentazione promiscua, sicché Severo Alessandro dovette ripristinare la proibizione. Insomma, ci fu una serie di alti e bassi, diciamo, fino a che non intervenne la Chiesa, che nel 320 con il concilio di Laodicea proibì alle donne non solo la frequentazione promiscua, ma
proprio la frequentazione
delle terme. In un periodo in cui, diciamo pure, che era cominciata o stava per cominciare una certa generale decadenza della frequentazione, dell'uso anche da parte maschile, anche se naturalmente le terme continuarono ad essere aperte e frequentate almeno fino al pieno VI secolo, fino a quando nel 537, durante la guerra gotica, appunto i goti non tagliarono gli acquedotti e quindi praticamente l'alimentazione delle terme. Cosa si faceva nelle terme? Possiamo dedicare
perché
un
non
po'.
Si tratta solo di acqua di piscina, no?
Certo, perché naturalmente possiamo dire che nelle terme, ecco perché io parlavo anche, cioè si è parlato di ville della plebe, perché in realtà non si faceva solo il bagno alle terme secondo certi criteri che adesso poi vedremo. Possiamo dire in linea generale che nelle terme si passava proficuamente il tempo libero, che poi equivaleva praticamente a gran parte del pomeriggio.
Proficuamente nel senso salutistico.
Proficuamente sia per il corpo che per lo spirito.
Quindi una sorta di centro benessere.
Oh, ecco, questo è un centro polivalente, come noi oggi avremmo detto. Loro non l'hanno detto polivalente, ma l'hanno fatto. E forse meglio di noi.
Quindi piscina, ma anche...
Cura quindi del corpo, no, dell'anima, potremmo dire, dello spa. No, mense sana in corpore sano, praticamente... Dunque, la prima occupazione, certamente tipica e propria delle terme, era il bagno, cioè, attenzione, una serie di operazioni, che noi diciamo bagno così per rapidità, ma insomma una serie di operazioni che andavano dagli esercizi fisici preliminari in palestra, no, per fare aumentare la temperatura corporea e per fare sudare in modo da espellere tutti gli umori cattivi, come dicevano loro, dagli esercizi fisici, dicevo, attraverso il passaggio in sale gradualmente riscaldate e anche con bagni e irrorazioni calde, si arrivava al bagno freddo per immersione o in una vasca dove ci si poteva tuffare, immergersi, magari anche fare una nuotata, una grande, in una vera e propria piscina, che non a caso era chiamata natazio, quindi era fatta apposta per nuotare. Basta andare alle terme di Caracalla per vedere la capienza, l'estensione di queste grandi piscine. Attraverso, dicevo, la fase del bagno freddo, poi si arrivava alla conclusione con fatta di massaggi e unzioni con unguenti e oli profumati, dopodiché ci si rivestiva e si usciva all'aperto.
Quindi
per fare
un
una
centro
bella
benessere
passeggiata. No, era una cosa completa, cosa completa secondo dettami che erano stati studiati dalle scuole mediche e che sono andati avanti e che poi praticamente sono stati ripresi proprio ai nostri giorni. I principi sono
questo
quelli,
sì.
Le fasi sono quelle, naturalmente.
Ma c'erano anche ristoranti, per dormire, locande.
Ecco, appunto, per dormire forse no, ma questo dunque, dicevo, serviva soddisfare a buon mercato, questo è importante anche, perché gli ingressi erano, sì, si pagava poco. Se uno poi voleva i servizi speciali, naturalmente pagava un sovrapprezzo, ma l'ingresso era molto modesto e certe volte era addirittura gratuito. Dunque, soddisfatta a buon mercato e nella maniera migliore la cura del corpo, ci si dedicava alle altre occupazioni, che praticamente erano tutte quelle delle quali si sentiva il bisogno, per così dire, in una normale giornata. Diciamo, ci si poteva dedicare a tutte le occupazioni di una giornata normale, rimanendo sempre nell'ambito dello stesso grande impianto. Nelle terme erano presenti, per così dire, tutti gli altri luoghi della frequentazione quotidiana.
No, ma la domanda è, ecco, quando lavoravano questi romani?
La mattina, a cominciare dalla mattina presto.
Lavoravano e poi all'una e mezzo andavano lì.
Si alzavano all'alba, lo spuntino meridiano, no? E poi tutti alle terme. Veramente era una cosa che riguardava tutti. O tutti, anche le persone, diciamo, di un certo rango, di un certo lignaggio. E ci si può, dunque, a parte i giardini con fontane e ninfei dove si facevano quelle passeggiate salutari anche dopo il bagno, c'erano spazi attrezzati per giochi e per spettacoli, per sale, per audizioni e conferenze, letture, declamazioni, audizioni musicali, c'erano sale di esposizione per opere d'arte, c'erano ambienti di soggiorno e di riposo, c'erano rivendite di cibi e di bevande, c'era appunto di che passare tutta la giornata senza avere bisogno di andare in nessun'altra parte. Naturalmente con tanta, cioè, certe volte si potrebbe pensare addirittura, no, a impianti del tipo dei nostri, di quelli che si fanno che so, durante le feste di partito, le feste di giornale, nei meeting, eccetera. Dunque, è chiaro che con tanta frequentazione Erano anche infinite le occasioni per incontrare gli amici, per conoscere nuove persone, per farsi dare appoggi, per chiedere e magari ricevere appoggi politici,
già allora,
raccomandazioni. Per forza.
Sempre in uso.
Certo, per fare e per ascoltare, no, commenti, pettegolezzi, commenti sulla vita quotidiana, anche di carattere anche politico, commenti, magari anche scommesse sugli spettacoli del circo, le corse del circo, i combattimenti dei gladiatori.
Insomma, quindi era molto più che un bagno.
Si potevano trattare gli affari, sbrigare le faccende proprie, sbrigare impegni, ricevere i clienti, soprattutto da parte dei maggiorenti. Ecco, per esempio, Plinio il Vecchio, che certo non faceva parte della gente comune, della massa, che frequentava le terme, appunto le grandi terme, e vi andava sempre accompagnato, almeno a parte gli schiavi che lo servivano in ogni momento, appunto soprattutto delle operazioni balneari, ma si portava sempre dietro un segretario. Un segretario che, per esempio, mentre lui era immerso nella vasca per farsi...
Prendeva appunti?
Intanto gli leggeva la corrispondenza e magari i fatti del giorno gli raccontava, eccetera. Ma al quale poi lui dettava quello che voleva, insomma, comprese appunto le risposte ai
come un manager di oggi.
Ecco, quindi figuriamoci, questa è interessante, questo aspetto, al quale non si pensa in genere. Pensare invece appunto come già a quel tempo si fosse provveduto, no, al tempo libero, a occupare proficuamente e nella maniera
per
migliore.
Per la verità i romani ci hanno sempre pensato a questo.
Beh, vabbè, però c'è stata una progressione, soprattutto via via che sono stati disponibili i mezzi per poterlo fare. E tutto questo, naturalmente...
Magari i mezzi non c'era l'acqua, ma loro hanno fatto gli acquedotti.
Certo, appunto, se li sono procurati. Ma ci volevano però, per fare gli acquedotti, i mezzi finanziari. E allora bisognava magari conquistare qualche piccolo territorio in giro per il Mediterraneo, magari andare a prendersi la Spagna dove c'erano le miniere d'argento e così via. E questo l'hanno fatto, certo, ci hanno messo un po' di tempo, ma poi se lo sono anche goduto. Io penso, no? Ti basta? Possiamo fermarci qui?
Sì, volevo solo dire, qui è una piantina di una struttura,
sì,
appunto... Stadio, c'è cioè lo stadio, teatro probabilmente è quello di cui ci parlavi,
sì, queste
dove
specie
ci sono
di teatri all'aperto con
stadio
gradinate.
Che cosa si intende?
Beh, lo stadio lo stesso è uno spazio, questo forse saranno le terme di Caracalla, fa vedere, no, queste sono quelle di
Diocleziano,
certo, sì, e cioè uno spazio che nella parte libera, perché l'edificio dei bagni era al centro di una grande area libera, no? Allora era uno spazio che aveva la forma come di uno stadio, diciamo Piazza Navona, tanto per avere un'idea, che era uno stadio in realtà nell'antichità, a prescindere dalle terme, dove si potevano fare appunto giochi, esercizi ginnici, gare atletiche, cioè faceva parte appunto di quelle attrezzature,
un'altra parte
anche
delle
di spettacolo, diciamo, magari c'era accanto anche una parte o un settore poteva essere riservato a spettacoli, anche spettacoli teatrali e cose del genere.
Ci hai detto davvero tutto, Romolo, grazie per essere stato con noi.
Allora, buon bagno.
Buon bagno,
tutti
al mare.
Tutti alle terme.
Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma, un buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.